Aerofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Per me, cittadino, giornalista e presidente di questo Parlamento, è un onore poter inaugurare questa cerimonia e prendere la parola in nome degli altri 750 parlamentari europei che si stanno battendo tutti per contribuire alla scoperta della verità. Ogni volta che ci sarà una conferenza stampa in questa sala, coloro che parleranno e coloro che ascolteranno si ricorderanno che questa sala significa noi non abbassiamo la guardia su ciò che è accaduto a Malta.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Caterina Moser, con me ci sono Margherita Odasso e Alice Masoni. Siamo Eurofonica, siete in diretta su una delle radio del circuito Raduni oppure state vedendo la nostra diretta Facebook sulla pagina di Eurofonica, ma siamo anche su Facebook, Twitter ed Instagram.
Quello che avete invece ascoltato in apertura era il discorso di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, per l'inaugurazione della sala stampa dedicata a Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese di inchieste e anticorruzione, uccisa in un attentato lo scorso ottobre, di cui abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti. Ma di cosa parleremo oggi?
Abbiamo seguito la plenaria, i lavori del Parlamento Europeo e oggi vi raccontiamo dei Paradise Papers, del premio Lux, delle misure anti-dumping e ovviamente non poteva mancare della Brexit.
Ma cominciamo subito, tra pochissimo sarà con noi Daniele Viola, eurodeputato del gruppo Socialisti e Democratici, che parleremo anche insomma del caso Almaviva.
Sì, infatti oltre 1600 dipendenti di Almaviva, azienda italiana specializzata soprattutto in servizi di call center, sono stati licenziati in seguito all'enorme perdita di fatturato provocata indirettamente dalla delocalizzazione all'estero di altre aziende concorrenti. L'Italia ha messo in atto un piano d'aiuto per i lavoratori licenziati, a cui contribuirà però anche l'UE tramite il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione.
Ma che cos'è questo Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione? Un nome impronunciabile che ha scelto molto intelligentemente l'Unione Europea. Ce lo spiega Silvia Pegurri.
Eurofonica.
Il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione ha l'obiettivo di offrire sostegno a chi ha perso il lavoro a causa di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale, dovuti alle cause della globalizzazione. I beneficiari possono essere singoli lavoratori in esubero a causa della delocalizzazione di imprese fuori dall'Unione Europea, oppure a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale. Il FEG ha 150 milioni di euro a disposizione, ma può finanziare fino al 60% i singoli progetti che puntano ad aiutare i lavoratori in esubero. Cosa distingue il FEG dai fondi strutturali ed investimento dell'Unione Europea? Questi fondi si pongono in una prospettiva più a lungo termine, cercando di gestire e anticipare il cambiamento industriale, mentre il FEG offre un sostegno individuale limitato nel tempo ai lavoratori.
Eurofonica.
Siamo ancora in diretta dal Parlamento Europeo e parliamo insieme a Daniele Viotti dei 1600 dipendenti di Almaviva che sono stati licenziati proprio a causa della delocalizzazione di altre aziende concorrenti.
Onorevole, benvenuto. Ieri il Parlamento ha approvato l'attivazione del Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione. Ma cosa prevede in particolare per gli ex dipendenti di Almaviva?
Tanto bentrovati e bentrovate a tutte e tutti voi e agli ascoltatori. Il fondo di adeguamento in questo caso prevede, che è stato attivato e che avete descritto molto bene nel servizio appena andato in onda, prevede che l'Unione Europea, attraverso il voto del Parlamento Europeo che è avvenuto in questa sessione plenaria, attivi 3 milioni e 400 mila euro circa a favore di queste lavoratori e soprattutto queste lavoratrici, perché ricordiamo che sono circa l'80% circa di questi lavoratori sono delle donne in età compresa fra i 35 e i 50 anni, attivi attraverso poi lo Stato italiano e la regione Lazio, attivi dei percorsi di formazione e di possibilità di ricollocazione per questi lavoratori e queste lavoratrici.
Bene, ma la questione della delocalizzazione all'estero, molto spesso che viene fatta per approfittare di costi del lavoro inferiori, ha una rilevanza enorme. Quindi ci piacerebbe sapere cosa fa l'Unione Europea per proteggere i lavoratori e se ci potrebbe essere qualcosa che si potrebbe aggiungere, ecco.
Beh, si deve aggiungere della politica. Il fondo, come avete spiegato nel servizio, si attiva nel momento in cui c'è una crisi aziendale e quindi quando il patatrac è già successo e quindi non fa nulla in realtà questo fondo qua, che è comunque importantissimo, non fa nulla per evitare la ricollocazione dei lavoratori, delle lavoratrici o delle imprese all'estero o comunque in paesi con un costo del lavoro minore. Quello che c'è bisogno è di avere della nuova politica. Io penso che l'Europa debba puntare sulla qualità, qualunque sia l'attività e il settore produttivo su cui si impegna. Quindi, come dire, il confronto che noi dobbiamo avere con i paesi che non sono europei non deve essere un confronto sul costo del lavoro, perché saremo sempre perdenti in un confronto con la Cina, con l'Asia, con l'Africa, con altri continenti o con altri paesi. Saremo sempre perdenti perché le nostre garanzie sociali, perché il costo del lavoro, perché il welfare, perché i nostri stati costano molto di più di quanto non costino all'estero. Allora noi dobbiamo garantire sicuramente dei prodotti, sicuramente la produzione, ma di maggiore qualità, non badando esclusivamente alla riduzione del costo del lavoro.
Infatti io mi leggo anche a qualcosa che sta dicendo anche lei, che spesso si punta il dito contro l'UE, accusata di favorire spesso le decolonizzazioni interne, ad esempio verso la Romania, mirando solo ad aumentare la concorrenza, senza curarsi delle ripercussioni sui lavoratori. Qual è la sua posizione in merito? Cosa ne pensa?
Purtroppo anche all'interno dell'Unione Europea esiste un problema di questo tipo, e il problema è che anche all'interno dell'Unione Europea il costo del lavoro è differente fra nazione e nazione. Fra la Germania e l'Italia è differente, fra l'Italia e la Romania è differente, fra la Spagna e la Polonia è differente. Questo ha significato negli anni e anche attualmente una ricollocazione all'interno dell'Unione Europea che non puoi fermare in qualche modo e su cui non, quanto dicevo prima rispetto alla qualità della produzione, rispetto all'innovazione, eccetera, non c'entra nulla. Quello che noi dobbiamo fare è studiare uno strumento che, nonostante le economie diverse, però garantisca dei salari minimi che non possono essere, voglio dire, i 15 euro all'ora in tutti i paesi, perché sarebbe irrealistico, però che ci siano dei salari minimi contrattuali per tutti i lavoratori, sia che le imprese investano in Italia, sia che investano in Romania, in Germania, eccetera. E d'altro canto dobbiamo farci carico del fatto che, e su questo noi come socialisti democratici, come Partito Democratico e anch'io personalmente puntiamo molto, dobbiamo farci carico del fatto che i problemi della disoccupazione arrivano anche per fenomeni come quello appena descritto interni all'Unione Europea. Allora, come ha fatto l'Italia, proporre un'assicurazione europea contro la disoccupazione può essere una nuova forma di welfare che aiuta sia gli stati che i cittadini che subiscono delocalizzazione, che subiscono cambiamenti proprio perché l'Unione Europea esista. Il cosiddetto pilastro sociale, che non è un'espressione straordinaria ma è molto chiara e tutti la conoscono, sicuramente voi la conoscete, il pilastro sociale deve prevedere esattamente questo. A fronte di un mondo del lavoro che sta cambiando, che si sta precarizzando, noi dobbiamo completamente reinventare il welfare europeo.
Ma questo è il primo caso o è stato utilizzato più volte il fondo?
No, il fondo viene utilizzato moltissimo purtroppo, perché le crisi aziendali non sono poche, non sono soltanto in Italia. L'abbiamo utilizzato quest'anno per un'azienda in Finlandia, l'abbiamo usato per la Germania, l'abbiamo usato per la Francia. Sì, anche per la Francia quest'anno. Mm-hmm. E per l'Italia, io sono stato relatore di questo fondo per mm-hmm. tre casi di crisi aziendali molto importanti e anche molto discusse sui giornali. Questo di Almaviva, che peraltro è particolarmente doloroso per la vicenda, per come è stato, ma poi l'abbiamo utilizzato anche per una delle svariate crisi dell'Italia, ma su Alitalia è un'idea un po' particolare. Se aprissimo adesso l'opinione su Alitalia, credo che
non avremo tempo,
finiremo dopo qualche ora,
magari avremo occasione un'altra volta.
Sessione plenaria. E l'abbiamo utilizzato anche in Italia negli ultimi 3 anni per la crisi Whirlpool, che mi pare a Trento chiuse un laboratorio, una propria azienda, lasciando a casa più di 600 dipendenti.
Va bene, allora noi ringraziamo l'eurodeputato Daniele Viotti, che è stato così gentile. Noi torniamo in musica e poi rimaniamo sempre in diretta su Eurofonica.
Grazie a voi, buona continuazione.
Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare, una sardina. Vago nell'eternità e sto qua giù, dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho. E questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò.
Ballando sulle note di L'Arca di Noè di Mannarino, voi state ascoltando Eurofonica. Se n'è appena andato l'onorevole Daniele Viotti, ma la sedia è stata di nuovo occupata. Benvenuto l'onorevole Salvatore Cicu del Parlamento Popolare Europeo. Buonasera.
Grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Bene, proprio ieri durante la plenaria è stata approvata la sua relazione relativa alla difesa contro l'importazione oggetto di dumping da parte dei paesi non membri dell'Unione Europea. Vorremmo chiederle in cosa consiste questa nuova misura e se ci sono dei cambiamenti rispetto al passato.
Per essere esatti, è stata votata oggi ed è stata approvata oggi. Ieri c'è stata la discussione plenaria. Innanzitutto parliamo del settore industriale, europeo. E parliamo di settori come l'acciaio, le ceramiche, il fotovoltaico, la carta, le biciclette, insomma una dimensione veramente importante che investe una percentuale di lavoratori, migliaia di lavoratori, e che realizza innanzitutto attraverso questa nuova metodologia un passaggio di ricerca che io credo che sia stato efficacemente raggiunto, di dotare il nostro sistema industriale europeo di uno strumento che serve soprattutto a realizzare condizioni di concorrenza leale. Noi abbiamo nei confronti dei paesi extraeuropei scambi commerciali straordinariamente rilevanti. In questo caso si parla in maniera specifica della Cina, perché, apro una parentesi, la Cina aderisce al protocollo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001 e sottoscrive una serie di adempimenti che poi avrebbe dovuto ottemperare. Dal 2001 al 2016 di questi adempimenti la Cina ne ha ottemperato solo uno. Quindi il Parlamento europeo, già con una risoluzione dell'anno scorso, aveva espresso la sua volontà ribadendo che non si poteva concedere lo status di economia di mercato alla Cina. Perché? Perché concedere lo status di economia di mercato alla Cina significa realizzare la condizione, quindi di non fare più verifiche, di non realizzare più ispezioni rispetto ai sistemi paesi e come i sistemi paesi adottano il loro meccanismo per realizzare un costo di produzione e poi il prezzo finale, perché di questo stiamo parlando, di costi e prezzi che poi inseriscono nel mercato dei prodotti che devono concorrere rispetto agli altri. Allora, questo strumento che è stato studiato, valutato, approfondito, io sono stato il relatore, sì, di tutto il Parlamento e ho rilevato che la proposta iniziale della Commissione non fosse pienamente adeguata, efficace, così come l'attuale regolamento e metodologia prevede. Diciamo che c'è stata innanzitutto una posizione della Commissione, quella alla fine condivisa, di non parlare più di riconoscimento o meno di status di economia di mercato, quindi c'è stata l'assunzione di una posizione cosiddetta neutrale, okay, un po' quella che gli Stati Uniti hanno sempre adottato e che ancora adottano. Questa posizione neutrale però ha posto, come dire, dei dubbi e delle criticità rispetto a come realizzare la migliore condizione per la nostra industria per essere non protetta, perché non si parla di protezionismo, ma tutelata, difesa e garantita in ordine appunto alla concorrenza leale. Per cui si è partiti da un concetto di distorsioni significative. Perché distorsioni significative? Perché se poi si va all'interno di sistemi paesi extraeuropei, si va a verificare come e in che modo operano per realizzare la loro produzione. Il concetto di distorsioni significative la Commissione lo limitava solo ed esclusivamente a due o tre parametri. Uno, sì, che è forte, fondamentale, e cioè come agisce il sistema paese terzo in termini di investimento rispetto alla proprietà pubblica, alla gestione pubblica, alla partecipazione pubblica, quindi dello Stato. E soprattutto su questo aspetto è chiaro che c'è stata una piena condivisione.
Certo.
Io ho fatto una lunga riflessione con gli Shadow, sono stato nelle diverse capitali europee per incontrare le industrie degli Stati membri, dalla Germania alla Spagna, naturalmente all'Italia, alla Francia, e ho rilevato che era carente come concetto. Perché? Perché nel sistema paese, in maniera particolare quello della Cina, siamo andati soprattutto a evidenziare diversi elementi. Il primo, il diritto societario e la trasparenza del diritto societario, le procedure fallimentari, il salario, la tutela dell'ambiente, il costo dell'energia.
Infatti, oltre a garantire un'equa concorrenza, ci sono anche importanti novità di carattere sociale e ambientale.
Esatto.
Ma una cosa che volevamo chiederle, è stato un risultato, diciamo, un vantaggio grande per l'Italia, ma è anche un vantaggio per tutta l'Unione Europea, in breve?
È un vantaggio per tutta l'Unione Europea, perché noi parliamo in Europa solo il linguaggio europeo. Poi è chiaro che gli stati più, come dire, attenti a questa valutazione sicuramente sono stati l'Italia e la Francia, per cui l'Italia in maniera esposta rispetto proprio al settore dell'acciaio e della ceramica, quelle che citavo prima, per cui abbiamo dovuto affrontare e confrontarci con, voi sapete bene che i 27 stati membri si differenziano tra stati del nord e stati del sud.
Certo.
Gli stati del nord hanno delocalizzato e hanno attivato il meccanismo di scambi commerciali in maniera più forte, più spinta. Basti pensare al fatto che solo la Germania realizza il 43% del 100% degli scambi commerciali che l'Unione Europea realizza con la Cina.
Sì, infatti.
Quindi
ci sono tante differenze tra tutti gli stati membri, questo è,
esatto,
condivisibile. I tempi radiofonici sono strettissimi, purtroppo.
Ci spero di essere stato, come dire, esaustivo.
Sicuramente.
È stato molto esaustivo.
È stato un grande piacere stare con voi.
Anche
grazie
per
noi.
È stato un piacere. Noi ringraziamo Salvatore Cicu del Partito Popolare Europeo e noi rimaniamo su Eurofonica e torniamo tra poco per parlare del premio Lux.
Jumping up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn.
The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Si è appena conclusa l'11ª edizione del Premio Lux. Il Parlamento europeo ha assegnato ieri il riconoscimento all'opera che, sotto una luce diversa, ha toccato il tema dell'integrazione e del superamento delle barriere linguistiche. Ed eccovi un assaggio delle tre pellicole finaliste. Sammy Blood è la storia di una ragazza lappone determinata ad ottenere l'istruzione che tanto desidera nonostante la discriminazione di cui è vittima la popolazione indigena Sami negli anni 30. La regia è di Amanda Chenelle. Con la seconda storia cambiamo completamente atmosfera. Western è un thriller e narra le vicende di un gruppo di lavoratori edili tedeschi in una remota località della campagna bulgara. La regista, Valeska Grisbach, oltre a raccontare le tensioni tra i lavoratori e gli abitanti del posto, mette in evidenza come, nella vicenda, i luoghi d'azione sono spesso mentali più che fisici. L'ultimo, il francese 120 battiti al minuto, firmato dal regista Boban Compio racconta di un gruppo di attivisti di ACT UP impegnati a richiamare l'attenzione sulla crisi AIDS nella Francia degli anni 90. Il film è già un successo, ha vinto il Grand Prix di Cannes ed è stato scelto per rappresentare la Francia agli Oscar. Le tre pellicole sono state tradotte nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea e proiettate nelle sale di tutto il continente. Giuria d'eccezione sono stati i deputati del Parlamento Europeo ai quali è stato assegnato il difficile compito di scegliere la storia che meglio ha richiamato i valori e i temi sui quali il premio Lux si fonda. Mauro Gemma per Eurofonica.
Eurofonica.
E grazie a Mauro Gemma siamo entrati nel cuore dell'argomento di cui vogliamo parlarvi ora. Infatti ieri mattina c'è stata la consegna del premio Lux.
Il premio, istituito dal Parlamento Europeo nel 2007, è giunto quest'anno alla sua 11ª edizione. Questo premio mira a valorizzare la ricchezza e la diversità del cinema europeo attraverso la selezione di film prodotti o coprodotti nell'Unione Europea.
Esatto, ieri mattina siamo stati proprio in plenaria a vedere la consegna del premio da parte del presidente Antonio Tajani. Il vincitore è stato il film Sami Blood, che, come raccontava Mauro Gemma, ci racconta le difficoltà di integrazione vissute da una giovane ragazza lappone nella società svedese. Ma il Parlamento ci ha tenuto a premiare tutti e tre i film in finale. Infatti anche tutti e tre, anche Western e 100 battiti al minuto, stanno girando per l'Europa in proiezioni organizzate dal Parlamento Europeo in tutte le lingue ufficiali dell'Europa.
Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Antoine Renard, uno degli attori proprio di 120 battiti al minuto, che è stato intervistato per noi da Nicola Pifferi. Non ne ascoltiamo un estratto, ma troverete l'intervista completa in video sulle nostre pagine social.
Eurofonica.
Beh, devo immaginare che arrivare tra i tre finalisti del Lux Prize, un premio di questo livello, abbia un bellissimo effetto su una produzione cinematografica. È una specie di riconoscimento, no? L'idea del Lux Prize però è quella di lavorare su una nuova identità europea partendo proprio dal cinema. Che cosa ne pensi?
Creating new identity in Europe.
Creare una nuova identità in Europa. Beh, penso che il film sia stata una scelta azzeccata per il Lux Prize, perché per la nostra generazione, che è spesso scettica e con teorie cospirazionistiche, ed è un'eredità che ci mostra che stiamo vivendo in una democrazia e senza essere ingenui possiamo agire e ottenere qualcosa. Le persone adesso in Europa non credono questo, sono scettiche a proposito delle istituzioni europee, e queste cose ce le dobbiamo reinventare senza aspettare darci crolli tutto. Dobbiamo davvero ricreare queste cose senza aspettare che siano i politici a farlo per noi. Siamo noi a doverlo fare.
We really need to recreate things and not waiting for our politicians to do it. We need to do it.
Pensi che il cinema, un film in generale, possa essere proprio ciò che più può influenzare le identità, le idee?
I think it can be a part of it. It's not enough, of course, but it's...
Credo che possa contribuire a questo scopo. Ovviamente da solo non è abbastanza. Nel 92 è uscito Le Nuit Fave, il primo film francese sull'AIDS, ed è stato un film generazionale con un fortissimo impatto sulla società. Alcune persone sono poi andate alle associazioni contro l'AIDS grazie a quel film, e credo che il film sia stato un successo popolare in Francia, e non si trattava solo di un film per le persone LGBTQ. Non solo un altro movie, ma è un film che è riuscito a portare al cinema 800.000 persone, a raggiungerle con il suo messaggio. E si trattava per lo più di donne, giovani. Quindi è veramente riuscito a toccare persone che lo volevano vedere.
Oggi siamo nel 2017, sembra quasi che i giovani pensino che il problema dell'AIDS sia completamente risolto, e non è assolutamente vero. Qual è il ruolo del tuo film, la sua forza, quando ci si approccia a questo tema nel 2017? Non è solo storia, insomma, è qualcosa di cui dobbiamo parlare, giusto?
Sì, abbiamo il dovere di parlare di HIV perché ormai tutti pensano che sia finito, ma 1.200.000 persone muoiono ogni anno. È un po' come l'idea della guerra. Il film ricrea la stessa paura della Prima Guerra Mondiale. Ogni anno persone muoiono, non in Francia. È difficile uscire dal quadro dei confini nazionali, e mentre la maggioranza delle persone continua a ragionare all'interno di questi confini, ed è importante parlarne anche ai nostri giorni, perché no, non si parla solo di HIV, ma non mi ricordo.
Well, I don't remember.
It is many different
Ah sì, è anche una questione di dimostrare cosa si può fare con la democrazia. ACT UP era un movimento in cui un ragazzo che lavorava in un rifugio per animali era riuscito a raggiungere la presidenza del gruppo e parlava con un ragazzo che era il figlio di un direttore di un'azienda farmaceutica. Ma era anche il posto dove una professoressa di 52 anni parlava con un 22enne drogato. Le persone si parlavano allo stesso livello, stavano inventando una democrazia.
Eurofonica!
Don't take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. So I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day. Life's distraction to somehow escape the burning weight, the art of scraping through. Some like to imagine the dark caress of someone else. I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no. How pure, how sweet the love beneath the head. You would pray for him, 'cause God knows I'm
Ozzy or someone new. Voi state ascoltando Eurofonica, ne stanno parlando un po' tutti, non solo di Eurofonica ma anche di Paradise Papers. Sonia Kurzel,
Eurofonica. A meno di un anno dai Panama Papers, siamo alle prese con altri documenti scottanti sul mondo degli investimenti illegali. Questa volta si chiamano Paradise Papers, 13,4 milioni di documenti che vanno dal 1950 al 2016. Dentro ci sono le prove riguardo investimenti offshore e evasioni fiscali di personaggi e compagnie conosciuti in tutto il mondo. Nike, Apple e Facebook, ma anche la regina Elisabetta, Bono, Lewis Hamilton, Madonna, il segretario al commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross e molti altri. Come lo scorso aprile con i Panama Papers, anche quest'anno il Süddeutsche Zeitung ha ricevuto e condiviso i file con il network di giornalisti investigativi e 96 testate internazionali quali il New York Times, il Guardian, la BBC e l'Espresso. I documenti mostrano che il problema degli imperi offshore è più grande di quanto ci si aspettasse e che ci sono molti modi in cui compagnie e individui possono evitare di pagare le tasse usando strutture artificiali all'estero, rimanendo nella linea grigia fra le legalità e illegalità. Lo scandalo ha suscitato reazioni anche a livello di Unione Europea. Il commissario all'economia Pierre Moscovici ha affermato che questo tipo di notizie sconvolge l'opinione pubblica perché dimostrano che esistono ancora imprese o persone ricche che sono disposte a tutto per non pagare le tasse come invece fanno i cittadini. La Commissione Europea lavora da mesi su una lista nera dei paradisi fiscali, ma non tutti gli stati sono d'accordo sulla linea d'azione, specialmente Malta e Lussemburgo, accusate di concorrenza sleale in materia fiscale. La decisione al riguardo non era prevista a breve, ma la risonanza mondiale della notizia potrebbe dare un impulso alla discussione, facendo accelerare anche sulla web tax per sanzionare adeguatamente le parti coinvolte. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
questa Eurofonica, sempre in diretta dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo, dove ci ha raggiunto per continuare a parlare di Paradise Papers l'eurodeputato del gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà, Marco Zanni. Benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benvenuto. Il caso ha avuto una grande risonanza mediatica, ma la realtà è che i servizi offshore sono di fatto legali, quindi il problema dove sta?
Il problema è prettamente politico. Voi dovete sapere che l'Europa è dal 1997 che ha conoscenza di questo problema, cioè nel 1997 è stato istituito in seno al Consiglio, quindi a un'istituzione europea, proprio un gruppo di lavoro e di analisi sulle pratiche scorrette dal punto di vista fiscale. E se in 20 anni con tutti questi scandali non si è riusciti a risolvere tecnicamente il problema, è perché il problema è a un livello politico, cioè ci sono alcuni stati membri che basano proprio le loro economie su queste pratiche, diciamo, di dumping fiscale, che purtroppo non sono illegali. Perché? Perché la legislazione di questi stati permette che possano essere offerte queste agevolazioni soprattutto a imprese multinazionali e poi in alcuni casi anche a individui particolarmente facoltosi. E questo è facilmente dimostrabile anche dal fatto che quando la Commissione europea, quindi le istituzioni europee, come è stato per il caso di Apple o di altre multinazionali, multano le multinazionali per questi comportamenti, non le multano per elusione fiscale, ma le multano per una distorsione, per un vantaggio concorrenziale diciamo inappropriato. E diciamo, oltre al danno la beffa, queste multe non vanno a risarcire i cittadini o gli altri stati membri che hanno subito questa pratica di dumping fiscale, ma la società, la multinazionale, è condannata a restituire allo stesso stato membro che ha garantito questo vantaggio. Quindi nel caso di Apple è stata condannata a restituire all'Irlanda, al governo irlandese, questi soldi, proprio perché l'elusione fiscale, le pratiche di dumping fiscale non sono illegali. Il problema è politico perché? Perché ovviamente ci sono stati all'interno dell'Unione Europea che vivono di queste pratiche, le cui economie si basano su queste pratiche, che hanno un potere di veto o una maggioranza di blocco all'interno del Consiglio e che quindi bloccano qualsiasi decisione. Diciamo che i più famosi sono l'Olanda, il Lussemburgo, l'Irlanda, Malta e Cipro, ma dovete sapere che in tema di vantaggi fiscali
è un problema
diffuso, perché sono 22 su 28 gli stati membri che a un livello più o medio alto hanno delle leggi che diciamo incentivano il dumping fiscale. È una lotta tra poveracci e una corsa al ribasso tra gli stati.
Bene, ma ieri il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Moscovici, ha fatto le sue proposte in merito, parlando di una compilazione da parte degli stati membri di una lista nera di paradisi fiscali, oppure proponendo degli obblighi più stringenti agli intermediari, oppure ha proposto inoltre che le imprese possano rendere accessibili le proprie rendicontazioni. Lei cosa ne pensa? È abbastanza?
Ma io lavoro su queste tematiche da 3 anni, quindi ho seguito tutto il percorso e per mia iniziativa personale e del mio gruppo è stata fatta nel 2014, dopo lo scandalo LuxLeaks, questa mozione di censura contro il Presidente della Commissione Juncker, che ha una grossa responsabilità perché è stato Ministro delle Finanze e Primo Ministro per 20 anni di un paese che ha creato questo sistema. Dopo questa mozione di censura, che ovviamente non è passata, si sono fatte tutte queste commissioni di indagine e di inchiesta su queste tematiche. Le proposte che la Commissione europea fa, su cui abbiamo lavorato come Commissione anche affari economici e monetari, di cui faccio parte, e su tanti di questi dossier io sono stato anche relatore ombra, sono diciamo foglie di fico, sono provvedimenti di facciata che non risolvono il problema, ma sono forzamenti, perché ovviamente davanti a grandi scandali che indignano l'opinione pubblica, la Commissione europea e le istituzioni europee devono muoversi in qualche modo. Come lo fanno? Lo fanno con provvedimenti veramente di facciata. Per quanto riguarda la rendicontazione pubblica, il country by country reporting, quello che è uscito dalla commissione è un provvedimento assolutamente quasi insignificativo, perché lascia fuori da quest'obbligo tantissime imprese e non dà dei dati granulari su cui le autorità chi di dovere può fare delle analisi per vedere se effettivamente una multinazionale, un'azienda paga le tasse dovute nel paese in cui le deve. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, anche lì la lista nera che dovrà arrivare sicuramente non comprenderà nomi di paesi all'interno dell'Unione Europea, non comprenderà gli Stati Uniti, quindi che valore può avere? Oggi il problema per l'Unione Europea è che tutti lo sanno, ma nessuno vuol mettere nero su bianco che dentro l'Unione esistono dei paradisi fiscali.
Grazie mille a Marco Zanni per essere stato con noi, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ma noi vogliamo sapere cosa ne pensa la gente comune di questi paradisi fiscali. Come nostra usanza proprio da questa stagione, con i nostri Vox Box andiamo a chiedere ai cittadini europei comuni cosa ne pensano appunto delle questioni europee. Quindi è giusto che l'UE abbia dei paradisi fiscali?
Eurofonica.
Il tema non è tanto se sia giusto o meno che l'Europa abbia paradisi fiscali, ma piuttosto come combatterli, perché il fatto che non sia giusto è piuttosto pacifico. Soprattutto per paesi come l'Italia, il fatto che ne esistano altri, come ad esempio l'Irlanda, basta pensare all'Irlanda e al caso Apple, non è vantaggioso per il nostro paese, in quanto se la fiscalità, le agevolazioni che altri paesi concedono alle imprese che investono nei loro territori sono alti, il nostro paese ne uscirà senz'altro svantaggiato.
No, non è giusto, perché se Unione Europea deve essere, ci deve essere unione anche nelle politiche fiscali. E se vuoi un esempio concreto, ti cito quello dell'Irlanda, dove Google e Apple fanno un po' quello che vogliono, o hanno fatto negli ultimi anni un po' quello che volevano, sempre con questi paradisi fiscali e dal punto di vista giornalistico, mangiando un sacco di soldi sulle testate, diventando loro stessi dei motori di ricerca, e quindi no, devono cambiare queste leggi.
All'interno del mercato unico europeo vi sono dei paesi che sfruttano la leva fiscale per poter così attirare le multinazionali. Secondo me questo non fa che creare una differenziazione tra paesi di serie A e paesi di serie B, in una situazione nella quale in teoria ci si dovrebbe trovare tutti nella stessa posizione. Quindi anche se da una parte la presenza di questi paradisi fiscali giova all'Unione garantendo i finanziamenti, dall'altra però si potrebbe correre il rischio di preferenze interne, facendo sì che i paesi più forti siano anche quelli più ascoltati.
Non so esattamente quali siano le leggi che permettano all'interno dell'Unione ai vari stati di avere un sistema fiscale più o meno stringente, però di primo acchito viene da dire che non è giusto che ci siano paradisi fiscali in Europa, ma più per un motivo etico forse, perché se siamo un'unione di paesi è giusto che tutti abbiano le stesse opportunità e gli stessi vantaggi, e quindi dovrebbe esserci una regolamentazione a livello centrale che impedisca o favorisca tutti gli stati, permettendo a tutti o impedendo a tutti di avere delle leggi troppo stringenti o troppo ampie.
Eurofonica!
In questa notte di disordini e sentinelle è andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle. In questa terra di fuochi non piove da mesi, ovunque minacce e preghiere scritti in arabo, in italiano, in cirillico, con ideogrammi cinesi. In questa città moderna che un giorno sarà una città antichissima, scolorita da troppa pioggia, troppo sole, sarà bellissima. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. Ho sentito la tua voce in una conchiglia. In questa notte alcuni superano i deserti, i mostri marini, i loro destini, hanno i segni sui polsi dei sogni enormi, documenti falsi. In questa terra di laghi, di vulcani, di corsi preferenziali, persone sorridenti e cieli sereni, sono sacri gli interessi dell'ENI. In questa città stupenda, dove si infrange l'onda migratoria e dormi veglia di chi passa tutta la notte sulla 90. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, in questa notte buia, un razzo lanciato come una stella filante, un canto struggente arriva in centro, trasportata dal vento, la sabbia del deserto, in questa terra di confusissimi sogni, d'oro, d'argento, di cemento armato, il cielo è sempre più blu, blu metallizzato, questa città tutto illuminato, e fuori dalla stazione danze tribali, esplosioni cartoline, un bambino appena nato, le sue mani sembrano stelle marine, sembrano stelle marine, sembrano stelle marine.
Siamo ancora in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, continuiamo a parlare di Brexit, ricapitoliamo, insomma, vi abbiamo spesso parlato delle conseguenze della Brexit, una di queste è quella che le agenzie europee non possono rimanere sul territorio inglese, come l'Agenzia Europea del Farmaco ad esempio. Il trasferimento a Londra rimane ancora un segreto, noi vi abbiamo raccontato che Milano potrebbe essere un'ottima soluzione, ma ora potrebbe avere una rivale, è un'altra capitale europea, è Helsinki. Per noi Elvira Frasco.
Eurofonica.
È ancora sfida apertissima tra due vere prime donne, quella che vede protagoniste e antagoniste Milano ed Helsinki, in corsa fino al 20 novembre per aggiudicarsi il titolo di nuova sede dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, sottoposta a trasloco forzato dalla Gran Bretagna a causa della Brexit. Da un lato Milano, che ha presentato la sua candidatura ufficiale lo scorso 25 settembre, armata di un ottimismo fondato sull'accessibilità della città e sull'aiuto degli aeroporti lombardi che permetterebbero di raggiungere in breve tempo qualsiasi località europea. I parametri della Commissione europea richiedono inoltre che la struttura che ospiterà l'agenzia sia assolutamente a norma e fornita di ogni spazio e utilità necessaria affinché le funzioni dell'EMA possano essere regolarmente svolte. Insomma, un luogo ottimale che garantisca meno ripercussioni possibili dopo il trasferimento da Londra. Per il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, il Pirellone sarebbe la sede ideale. Dall'altro lato invece c'è Helsinki, in qualità di rivale più qualificata di Milano. La sede proposta dai finlandesi è il laboratorio Friedrichsberg, situato a soli 20 minuti dall'aeroporto della capitale, che può raggiungere oltre 150 destinazioni e con un vantaggio in più a favore del personale EMA, che godrebbe di trasporti gratuiti nella città per un anno. Helsinki è già sede dell'Agenzia delle Sostanze Chimiche. C'è chi sostiene che collocare l'EMA nella stessa sede migliorerebbe la capacità competitiva dell'Unione Europea e renderebbe meno rigido il principio di equa distribuzione delle agenzie nelle diverse nazioni. In realtà la vera marcia in più della Finlandia è da sempre il suo sistema educativo e scolastico. La presenza di scuole internazionali come la Scuola Europea, nata nel 2008, garantiscono tra i più elevati gradi di competenze degli studenti europei. Il panorama che renderebbe la capitale finlandese la sede favorita per l'Agenzia Europea del Farmaco si completa con l'International House Helsinki, che offre assistenza agli stranieri trasferiti in Finlandia, l'Helsinki University Central Hospital e la Aalto University, considerati poli d'eccellenza per la tutela della salute. Elvira Fratto, UMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
Eccoci ancora qui con Eurofonica in diretta da Strasburgo. Sono già passati 2 anni dall'attentato terroristico in Francia. Il 13 novembre 2015 colpì Parigi, provocando la morte di ben 130 persone.
Questi 2 anni hanno visto l'Unione Europea impegnata su più fronti. Clara Rita Stevanato ci parla dell'ultimo piano approvato contro il terrorismo, concentrato sulla messa in sicurezza degli spazi pubblici.
Eurofonica.
L'Unione ha pronto un piano per proteggere gli spazi pubblici dalle minacce terroristiche sempre più frequenti nelle nostre città. E lo fa in un momento cruciale, a poche settimane dal periodo natalizio, quando le strade si riempiono di gente, bancarelle e luminarie. La mente corre infatti all'attentato del 19 dicembre scorso ai mercatini natalizi di Berlino, dove perse la vita anche una 31enne italiana. Un periodo non facile da gestire per la presenza di folla e confusione, tanto che la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, quest'anno vieterà il tradizionale mercatino di Natale lungo gli Champs-Élysées. In un'atmosfera di ormai perenne tensione allerta, il primo obiettivo del provvedimento sarà quello di aiutare le città più a rischio. Nel 2018 arriveranno finanziamenti da 100 milioni di euro per mettere in sicurezza piazze, aree pedonali, stadi, monumenti, chiese, teatri e sale di concerto. Non solo finanziamenti, ma anche linee guida applicabili in modo uniforme per condividere le buone pratiche tra gli Stati membri. L'Unione ha presentato inoltre un piano d'azione per prevenire e prepararsi a eventuali attacchi nucleari o chimici, accentuando i controlli sull'uso di agenti chimici potenzialmente utilizzabili nella fabbricazione di ordigni. Un altro fronte sul quale l'Europa sta agendo è quello del controllo dei messaggi crittografati delle chat e l'accesso ai dati di transazioni finanziarie ad opera di soggetti sospetti. L'Europol, agenzia di lotta al crimine dell'UE, sta facendo degli accordi per combattere il terrorismo anche da fuori, con l'aiuto di paesi quali Marocco, Turchia, Tunisia, Algeria, Egitto, Libano, Israele e Giordania, per favorire la condivisione di dati personali, e ha raggiunto un'intesa con il Canada per la registrazione e lo scambio di dati dei passeggeri. Da Roma, Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica.
Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. But if you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free.
Voi speravate di averla scampata e invece non l'avete fatta neanche questa volta. Finalmente parliamo di Brexit. L'Unione Europea ha lanciato un vero e proprio ultimatum al Regno Unito in vista del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre.
Esatto, infatti entro il 24 novembre sarà necessario chiarire quanto il Regno Unito sarà disposto a pagare il conto del divorzio per passare alla fase 2 dei negoziati.
Ma quali sono gli accordi che devono essere raggiunti?
Ovviamente in primis gli impegni finanziari, però rimangono in sospeso anche il confine con l'Irlanda, i diritti dei cittadini e il ruolo della Corte di Giustizia Europea.
E cosa succederebbe se Londra decidesse di non pagare?
La palla a quel punto passerebbe alla giustizia internazionale. Le inadempienze di Londra potrebbero essere trattate come un default e la UE potrebbe chiedere la confisca di alcune attività. Un rapporto della Camera dei Lord addirittura stabilisce che in un simile scenario la Gran Bretagna non avrebbe alcun obbligo nei confronti degli ex partner. Ciò aprirebbe un buco colossale nei conti europei e danneggerebbe le future relazioni diplomatiche.
Ragazze, però è anche vero che c'è sempre la possibilità che succeda il contrario. Infatti John Kerr, ovvero colui che ha ideato e redatto l'articolo 50 dei trattati che stabilisce le norme di uscita dall'Unione, ha dichiarato che finché i negoziati sul divorzio proseguono, le due parti sono ancora sposate e una riconciliazione è sempre possibile.
Noi siamo giunti quasi alla fine, ma prima non possono mancare le nostre You Skills scritte per noi da Marta Formato.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea. Money.
Tra il mare di proposte che gli enti pubblici e privati pubblicano ogni settimana per i giovani europei, questa volta abbiamo pensato di proporvi il bando Erasmus Plus Traineeship University for EU Projects, che ha per oggetto la progettazione europea. In palio 176 borse di mobilità che vanno dai 430 ai 480 euro al mese. Se rientrerete tra i fortunati potrete vivere la vostra esperienza di stage in una delle 250 aziende o in una delle 12 università selezionate. Possono parteciparvi tutti gli studenti, compresi i dottorandi e coloro che seguono master universitari. Avete tempo per iscrivervi fino al 10 dicembre 2017. Per altre informazioni potete consultare il sito SEND o Scambi Europei.
Per chi invece non ama la progettazione ma è attratto dai nuovi mestieri che nascono dal mondo digitale, Google Europe mette a disposizione borse di studio rivolte a studenti con disabilità, impegnati in corsi di studio universitari, nel settore delle scienze informatiche, nell'ingegneria informatica o in un settore tecnico affine. I migliori 10 candidati riceveranno una borsa di studio di 7.000 euro ciascuno per l'anno accademico 2018-2019, da impiegare in un'università europea o in Israele. Fate in fretta però che il bando scade il 1 dicembre. Per ulteriori informazioni consultate il sito di Eurodesk.
Allora, noi siamo giunti al termine di questa bellissima puntata. Purtroppo ci tengo tantissimo a ringraziare Amanda Luisa Guida, Nicola Pifferi, Jürgen Mattias e anche Josef che ci sta guardando, ci sta ascoltando, e poi le mie compagne d'avventura Alice e Margherita.
E anche grazie a te, Caterina. Sì.
Noi torniamo come tutti i mercoledì in diretta su Teleradio del Circuito Raduni dalle 19 alle 20. Ciao!
Ciao! Ciao.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
I tried.
It starts with one thing.
I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end.